Euroreportage.
Turchia-Europa. La battaglia si combatte ancora in mare. Di Gigi Donelli, Camille Cerise-Son e Alessandro Schirano.
Europa-Turchia. Complicata relazione tra giganti, culturali, economici, religiosi. Due blocchi che hanno dietro di sé un numero sorprendente di paesi, centinaia di milioni di persone che guardano a Bruxelles piuttosto che ad Ankara per progettare la propria vita, i propri interessi. Non bisogna conoscere nel dettaglio i 17 secoli di storia di Costantinopoli, Bisanzio e Istanbul per capire quanto il dialogo eurasiatico sia importante per tutti. Per questo il gelo calato tra Turchia ed Europa negli ultimi giorni dello scorso anno è importante e non va sottovalutato. Sono passati 3 mesi e da qui ripartiamo con José Borrell, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
La Turchia, ça va un peu mieux. Nous avons des déclarations engageantes.
Con la Turchia le cose adesso stanno andando un po' meglio. Ankara ha rilasciato alcune dichiarazioni incoraggianti e ha compiuto alcuni passi positivi. Dobbiamo procedere in termini concreti, nella direzione giusta. Dobbiamo abbandonare la dinamica del 2020, che è stata orribile, e tornare alla cooperazione, ad un rapporto con la Turchia che sia di reciproco vantaggio.
Coopération, relation mutuellement bénéfique avec la Turquie.
Star fermi comunque non si può. Nessuno vive isolato in una bolla, che sia sanitaria o geopolitica. Proprio in queste ore Turchia ed Egitto hanno avviato i primi contatti diplomatici dalla rottura delle relazioni nel 2013, quando il presidente egiziano Mohamed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani, venne destituito dall'attuale capo dello Stato, Abdel Fattah al-Sisi. I contatti a livello diplomatico sono ricominciati, ha dichiarato Cavusoglu, il ministro degli esteri, in conferenza stampa. Così deve fare l'Europa, nonostante le ondate di gelo e il virulento attacco di Erdogan a Macron dello scorso dicembre. E, come ci spiega Marco Guidi, giornalista inviato per anni sui fronti medio orientali, è solo in parte una questione culturale. Un aspetto che lui racconta nel suo libro Ataturk addio, come Erdogan ha cambiato la Turchia.
In realtà quali sono i problemi? I problemi sono sicuramente culturali, perché la Francia laica e la Turchia neoislamica non potevano andare d'accordo. Ma c'è anche un grosso problema geopolitico. Come sapete, Erdogan si sta impossessando di un bel pezzo del Mediterraneo e la Tripolitania, come sostenitore di Sarraj, il presidente della Tripolitania, contro Haftar, e ha mandato mercenari, ha mandato soldati, ha mandato droni. Nello stesso tempo le sue navi stanno occupando spazi nel Mediterraneo che spetterebbero all'Egitto, alla Libia, a Cipro greca, a Israele e alla Grecia, perché sono stati trovati 3 grandissimi giacimenti di gas e di petrolio che Erdogan ha intenzione di sfruttare.
Dopo il momento fuoco e fiamme di dicembre, a gennaio Erdogan cambia registro. La Turchia è il quinto partner commerciale dell'Unione. 68 miliardi l'export nostro verso la Turchia, 70 i miliardi delle importazioni. Vinta la guerra in Nagorno-Karabakh in modalità alleanza con la Russia, un grosso risultato per la sua strategia, Erdogan può tornare a pensare a cose pratiche, anzi deve, la vita quotidiana delle persone, i commerci. Sentiamo Dorothée Schmidt, ricercatrice all'Institut Français des Relations Internationales.
Accade quasi ogni anno. Erdogan rimette a zero i conti, riparte quasi da zero. Oggi la Turchia si trova in una situazione economica difficile. Ha davvero bisogno di rinnovare la propria immagine e accrescere il clima di fiducia. La Turchia apre una finestra di opportunità, perché il paese ha bisogno di tornare ad attrarre i capitali europei. Un altro aspetto importante è il cambio di amministrazione negli degli Stati Uniti. I turchi, ora che l'amministrazione democratica è pienamente in carica, temono che Washington possa assumere un atteggiamento più severo. In questo caso si dovrebbero trovare di nuovo alleati, visto che le relazioni con Mosca sono un po' instabili. E quindi l'Unione Europea diventa sempre una sorta di zona di compensazione dei rapporti con le grandi potenze.
L'espèce de zone tampon précisément avec les grandes puissances.
Sergei Lagodinsky è nato nella russa Strahan, si è laureato ad Harvard, poi naturalizzato tedesco e diventato europarlamentare con i Verdi. Avverte il governo di Ankara educatamente, ma con un messaggio che suona preciso sul linguaggio della sua politica.
What we experienced in the past half a year is that actions did not always follow rhetorics.
Penso che l'esperienza della seconda metà dello scorso anno dimostri che le iniziative di un paese come la Turchia non seguono sempre la retorica pubblica dei leader. Credo che sia importante che il governo di Ankara capisca che l'Unione Europea può senza dubbio essere vulnerabile e a volte si muove in maniera disunita su alcuni dossier, ma non siamo ingenui. Sappiamo esattamente a quale gioco si sta giocando. E penso anche che questo gioco di ruolo non debba essere portato avanti a lungo. Non conviene. I rapporti tra Unione Europea e Turchia dovrebbero essere improntati a una maggiore trasparenza e fiducia. Se non c'è fiducia tra le parti, non è pensabile che si possa proseguire lungo un percorso comune europeo.
Abbiamo parlato del Mediterraneo orientale, ma c'è molto altro. Sul fronte dei diritti la situazione peggiora costantemente. Non solo quando Erdogan attacca Macron, che di fatto denuncia l'orribile omicidio di un professore decapitato da fanatici religiosi. Non solo perché in quel momento il presidente francese rivendica a gran voce il principio della laicità e della libertà d'espressione, che sono un marchio di questa Unione Europea. La repressione in Turchia è diventata purtroppo invece il marchio della sua presidenza, di una dirigenza turca. E questo è un problema, come spiega Nacho Sanchez, che è europarlamentare socialista spagnolo, originario dell'Estremadura.
La Turchia a parole dice di volere un futuro in Europa. Il governo dichiara di essere pronto a tornare su un percorso di convergenza con l'Europa. Va bene, ma intanto che cosa vediamo? Attacchi agli studenti a Bogazici, retorica aspra contro il movimento LGBT, nessun rilascio di Kavala e di Demirstas, nessun rispetto delle regole della Corte Europea sui diritti umani. In quali di questi fatti dovremmo vedere la prova del cambio di atteggiamento da parte della Turchia? Al momento abbiamo solo delle lettere d'amore, ma non abbiamo bisogno di lettere d'amore. Abbiamo bisogno di fatti, decisioni politiche e passi avanti reali verso la democrazia.
Il fallito colpo di Stato del 2016 non ha aiutato. Messo in atto da una parte delle forze armate turche per rovesciare Erdogan, si è sciolto in poche drammatiche ore, mentre in diretta televisiva montava invece la folla a difesa del presidente. Quella sera di quasi 5 anni fa, ci piace ricordare che ve lo raccontammo in diretta qui dai nostri studi. Allora fummo sorpresi dal silenzio, perché l'Occidente tacque per ore, l'Europa tacque. Il messaggio arrivò dunque chiaro e le conseguenze anche. Sentiamo Marco Guidi.
Ecco che Erdogan però ha presentato il conto a questi governi che a un certo momento non l'avevano supportato, non l'avevano appoggiato nemmeno a parole, e l'appoggio è arrivato qualche giorno dopo. Erdogan, basandosi sul golpe, ha messo in galera chiunque, la qualsiasi, i seguaci di Fethullah Gülen, il pensatore islamico che era stato un suo grande sostenitore, i seguaci dei laici, i seguaci del partito curdo. Ci sono ancora oggi, credo, 160.000 persone in galera.
Tra pochi giorni il Consiglio europeo affronterà anche il dossier dei rapporti Unione Europea-Turchia. Quale approccio dovrebbe assumere l'Europa lo descrive in poche parole un europarlamentare di Iraklio, la capitale cretese che quando si chiamava Candia fu per oltre 4 secoli la perla veneziana nel Mediterraneo. Manolis Kefalogiannis rappresenta come europarlamentare del PPE la quinta isola più grande del Mediterraneo, un'isola europea affacciata sull'Oriente, che dal 2005 è anche sede dell'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e dell'Informazione. Le sue sono poche parole, cariche però di tanta memoria.
I believe that the March European Council have a duty.
Io credo che il Consiglio europeo di marzo abbia il dovere di incoraggiare il dialogo e favorire un'agenda positiva, ma anche allo stesso tempo difendere i valori e gli interessi dell'Unione e degli Stati membri. Dall'altra parte, la Turchia dovrebbe mandare dei segnali positivi attraverso le sue azioni e non solo con le parole.
Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.